Una tradizione orale lunga 37.000 anni. L'antica tradizione orale aborigena riguardante l'eruzione di un vulcano sembra essere stata accertata, rendendola la storia più antica. Il popolo aborigeno dei Gundit Jimara tramanda la leggenda della divinità creatrice che, arrivata sulle coste australiane, si trasformò in un vulcano. Il suo sangue fu lava e i suoi denti furono lapilli. Il vulcano della tradizione orale esiste davvero e uno studio ha appena fornito prove scientifiche dell'episodio della sua formazione, un'eruzione esplosiva datata a 37.000 anni fa. La leggenda aborigena sarebbe quindi la più antica e longeva storia sopravvissuta fino ai giorni nostri. Testa in fiamme. Il vulcano della leggenda si chiama Budjbin in lingua aborigena Alta Testa, ed è ancora oggi luogo sacro per i Gundit Jimara. Assieme al vicino Tower Hill fa parte di un unico complesso vulcanico. Erin Matchan, geologo dell'Università di Melbourne e coordinatore dello studio, ha analizzato assieme ai suoi colleghi le rocce di questi due vulcani datandole a quasi 40 millenni fa. È davvero possibile che la tradizione orale di questi aborigeni sia durata per migliaia di generazioni? Alcuni indizi, come un'ascia ritrovata sotto il materiale vulcanico del Tower Hill, fanno pensare che la zona fosse già abitata quando il vulcano esplose. Ma anche se alcuni aborigeni assistettero al cataclisma, quante sono le probabilità che la stessa popolazione abbia abitato la stessa regione per così tanto tempo? Tante. Secondo uno studio del 2017 sul DNA degli aborigeni, i flussi migratori che hanno mischiato le etnie mondiali sembrano aver saltato l'Australia tribale, che ha popolazioni stabili da 50.000 anni. La storia prima della storia. Quindi è possibile che gli antenati degli odierni Gundit Jimara abbiano visto l'Alta Testa alzarsi del suolo? Non esistono altri esempi di tradizioni orali tramandate per decine di millenni. Per paragone, l'Iliade narra avvenimenti accaduti 3.300 anni fa e ha passato su carta gli ultimi 2.500 anni. Ma ancora una volta gli aborigeni australiani si rivelano eccezionali. Diverse comunità hanno tramandato in modo indipendente le une dalle altre antichi avvenimenti, come l'innalzamento del livello dei mari di 7.000 anni fa. Contro il coronavirus, l'immunità di gregge comportamentale. Se adottate correttamente e in massa, alcune semplici norme sociali contro il coronavirus possono avere un effetto simile a quello di un vaccino. Un vaccino contro il coronavirus SARS-CoV-2 arriverà, speriamo, il prima possibile, ma continuare a chiedersi quando potrebbe essere un esercizio controproducente, anziché perdere energie nell'immaginare scenari possibili e viziati dalla paura, come andrà a finire, e se diventasse pandemico, se ne andrà con l'estate, dovremmo concentrarci sulle azioni concrete da mettere in campo per arginare l'epidemia. Che ci sono, funzionano e in molti casi non stiamo eseguendo correttamente. Efficaci da subito? Come ricorda l'OMS, a differenza dell'influenza, che risulta impossibile da contenere e contro la quale esiste un vaccino, l'epidemia da Covid-19 può essere contrastata rafforzando alcuni comportamenti collettivi che impediscono al virus di circolare come vorrebbe. È il principio dell'immunità di gregge che abbiamo imparato a conoscere parlando di altre malattie altamente contagiose, come il morbillo. Questo concetto si riferisce all'abilità di una popolazione di resistere all'infezione di un patogeno perché un numero sufficientemente alto di individui possiede un'immunità umorale, ossia è in grado di sviluppare anticorpi per far fronte a quell'agente infettivo. I vaccini potenziano l'immunità specifica a un virus nella più ampia fetta possibile di popolazione. In questo modo il patogeno si vede sbarrare la strada e la sua trasmissibilità diminuisce. In attesa di un vaccino contro il nuovo coronavirus possiamo ottenere un effetto il più possibile analogo modificando il nostro comportamento. Così come l'immunità umorale respinge i patogeni, anche azioni come lavarsi frequentemente e bene le mani, mantenere una distanza di almeno un metro, evitare gli assembramenti e rimanere a casa se si hanno sintomi influenzali servono a bloccare la possibilità del SARS-CoV-2 di farsi strada nella popolazione. Questi comportamenti, una sorta di immunità di gregge comportamentale, riducono la trasmissibilità del Covid-19 e proteggono le fasce più a rischio della popolazione. Proprio come un vaccino, che però possiamo autosomministrarci da subito. 8 marzo 2020 Elisabetta Intini. Ne voglio ancora, così il junk food sabota la memoria e l'autocontrollo. Una settimana di junk food riesce a interferire con l'attività dell'ippocampo, struttura chiave per la memoria e la regolazione dell'appetito. Un'alimentazione troppo ricca di cibi processati, grassi e zuccherati influisce sulla funzionalità dell'ippocampo, una parte del cervello coinvolta nella memoria e nella modulazione dell'appetito. Succede nei topi, ma anche nell'uomo, come dimostra uno studio pubblicato su Royal Society Open Science. Un gruppo di volontari sani e normopeso sottoposti a una settimana di dieta occidentale, satura di cibo spazzatura, ha riportato difficoltà a ricordare e ad esercitare il controllo dello stimolo della fame. Buono, ma non mi serve. Precedenti ricerche avevano accertato la capacità del junk food di generare dipendenza e aumentare il desiderio di altro cibo poco sano, così come quella di interferire con le funzioni dell'ippocampo. Ma è la prima volta che si osservano entrambi gli effetti nell'uomo, e per giunta in individui giovani e sani, senza precedenti condizioni di obesità. Quando vediamo un cartoccio di patatine fritte o una merendina al cioccolato, il cervello fa riaffiorare i ricordi piacevoli dell'ultima volta che abbiamo mangiato questo cibo. Se però siamo sazi, l'ippocampo interviene sopprimendo queste tracce e attenuando momentaneamente il desiderio di altro cibo. Questo meccanismo sembra incepparsi dopo qualche giorno di dieta a base di junk food. Fatica provvisoria. Per lo studio, i ricercatori della Macquarie University e Griffith University in Australia hanno reclutato 110 volontari snelli e sani nei loro 20 anni, abituati a un'alimentazione equilibrata e nutriente. Metà di loro ha cambiato menu per una settimana, ingozzandosi di waffle, cereali molto zuccherati e pranzi da fast food. Prima, durante e dopo questo poco piacevole regime alimentare, che ha fatto desistere precocemente dal compito 8 persone, i ragazzi hanno dovuto partecipare a test di valutazione della memoria e a questionari che esploravano il loro desiderio di junk food e l'apprezzamento per quelli ottenuti. Chi aveva una dieta ricca di junk food ha mostrato una ridotta funzionalità dell'ippocampo, visibile sia nelle minori capacità mnemoniche, sia nella scarsa capacità di autocontrollo. Queste persone desideravano più delle altre cibo spazzatura, e rimanevano più spesso affamate a parità di calorie assunte. Fortunatamente, l'effetto è reversibile. Dopo 3 settimane dal ritorno a una dieta normale, memoria e appetito dei volontari sono rientrati nella norma. Segno che l'influenza negativa del junk food sull'ippocampo può essere contrastata, e in breve tempo. Sostenibilità e riforestazione al centro di Millumino, meno 2020. Il 6 marzo si spengono le luci e si accende l'amore per l'ambiente con l'iniziativa storica di Rai Radio 2 Millumino, meno, che da anni si batte per promuovere un consumo energetico consapevole. L'inquinamento luminoso, oltre a influenzare il ciclo naturale di piante e animali, e in particolare degli insetti, incide anche sull'inquinamento atmosferico. L'energia elettrica è infatti prodotta per l'85% a partire da fonti non rinnovabili e combustibili fossili, in questo caso principalmente carbone e gas. Questi sono tra i principali responsabili della produzione di sostanze inquinanti dannose per uomo e ambiente, e contribuiscono ad aumentare l'effetto serra e ad accelerare il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Si è da poco chiusa, tra molte polemiche, la COP25 Madrid dicembre 2019. Con la presentazione del Green Deal, sono queste linee guida generiche più che veri e propri obiettivi vincolanti abbracciate da alcuni paesi impegnati a raggiungere emissioni nette zero entro metà secolo. Tra questi, la Germania, che mira ad abbandonare il carbone entro il 2038, e l'Italia, che il 21 gennaio scorso ha pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030. Che fissa gli obiettivi da raggiungere entro 10 anni in materia di sostenibilità seguendo 5 linee di intervento: decarbonizzazione, efficienza, sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività. Certo, tutto ciò accadeva prima del coronavirus, oggi lo scenario delle buone intenzioni è messo a dura prova, una forma più subdola di inquinamento luminoso minaccia gli ecosistemi chiave, più alberi, meno inquinamento. Proprio per questo è ancora più importante una iniziativa che mira a sensibilizzare su questi temi, sul rispetto dell'ambiente, lanciata nel 2005. Millumino di meno, oggi alla 16ª edizione, è nata da un'idea della trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2. In questa occasione, che quest'anno cade il 6 marzo, si chiede a tutti i cittadini, attività commerciali, istituzioni, di spegnere le luci o di organizzarsi in bassa luminosità, case, monumenti e piazze, musei, ristoranti, insomma ovunque si possa fare a meno dell'illuminazione o proseguire nelle proprie attività a luminosità ridotta. Nelle passate edizioni si sono spenti, tra gli altri, anche la Torre Eiffel a Parigi, il Foreign Office a Londra e la Ruota del Prater di Vienna. Quest'anno quella che è diventata la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili pone al centro l'importanza degli alberi in quanto strumento naturale per ridurre l'inquinamento atmosferico da anidride carbonica e rallentare il riscaldamento globale. Le piante si nutrono infatti di CO2, oltre a filtrare diverse sostanze inquinanti e a contrastare l'erosione del suolo, sono al momento la migliore arma che abbiamo per mitigare il cambiamento climatico. In questa cornice, l'ambizioso obiettivo di Illumino di meno 2020 è piantare un filare di 500.000 alberi che idealmente unisca Pino Torinese, Torino, a Alberobello, Bari. 5 marzo 2020 Chiara Guzzonato. Mezzo milione di mitili neozelandesi sono stati cotti vivi dal caldo. Una moria di massa di mitili nella regione neozelandese del Northland è probabilmente collegata ai cambiamenti climatici. Fa talmente caldo che si potrebbe friggere un uovo sul marciapiede, è un modo di dire, ed è ora di aggiornarlo, e non perché il clima si è sistemato, fa talmente che si potrebbero cuocere le cozze sulla spiaggia. È successo purtroppo per davvero in Nuova Zelanda, nella regione del Northland, su una spiaggia di North Island, dove si trova tra l'altro la città di Auckland. Circa 500.000 mitili sono morti letteralmente cotti vivi dal sole in una regione che non vede una goccia di pioggia da più di un mese e che sta attraversando una delle siccità peggiori della sua storia. Cottura a fuoco rapido. La siccità che sta colpendo la regione del Northland è associata tra l'altro a temperature insolitamente alte e ha già causato qualcosa come 40 giorni senza una goccia di pioggia, un record assoluto per la zona. Questo rende la vita degli organismi marini nelle aree intertidali, quelle che sono direttamente influenzate dall'altezza della marea, e dunque non sono sempre bagnate, più difficile di quanto già non sia. Vivere al limite della marea significa sopportare ogni giorno qualche ora di assenza d'acqua, e se durante queste ore la temperatura è più alta del solito, animali e piante ne soffrono fino a morirne. È esattamente quello che è successo ai bivalvi neozelandesi. Dire che sono stati cotti vivi non è un'esagerazione sensazionalistica. Mitili e non solo. I bivalvi protagonisti della moria di massa non sono gli unici animali che stanno soffrendo le condizioni climatiche estreme della Nuova Zelanda. Ci sono per esempio testimonianze di kiwi, gli uccelli morti di sete, oltre che carenze idriche che colpiscono gli esseri umani. Nella situazione dà segni di miglioramento, quelle attuali potrebbero essere le nuove condizioni a cui flora e fauna dovranno abituarsi. La scomparsa dei mitili, però, potrebbe avere un impatto enorme sull'ecosistema locale, e secondo Andrew Jeffs, biologo marino di Auckland, i bivalvi potrebbero sparire completamente dalle zone di barriera corallina, a loro volta a rischio di venire distrutte dai cambiamenti climatici. 5 marzo 2020 Gabriele Ferrari,